Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti a questa speciale diretta su Twitch targata Il Terzo Uomo e la Gabbia d'Orrico. Il Terzo Uomo credo che non abbia bisogno di presentazioni. La Gabbia d'Orrico, per chi non lo sapesse, oltre ad essere questo canale Twitch, è il sito gestito da Michele Tossani, che se vi piace il nostro podcast vi consiglio caldamente di seguire, perché fa analisi tattica che sicuramente vi piaceranno. Oggi siamo qui per commentare la vittoria netta per 3-0 dell'Italia contro la Turchia nell'esordio dell'Europeo. Qui con me ci sono il già citato Michele Tossani. Ciao Mick.
Ciao, un saluto a tutti.
Tra l'altro, vedendoti qua, bisogna confermare la battuta che ha fatto il nostro ascoltatore su Twitter dicendo che l'immagine del logo è di 20 anni fa, vista la quantità di capelli che ci sono nel logo e che purtroppo ora non ci sono granché. E saluto anche l'altro, ovvero sia Charles Novakpa. Ciao Charlie.
Ciao a tutti, bentrovati.
Allora, partiamo subito con quel commento a questa partita. Una partita, come dicevo prima, una vittoria stranetta da parte dell'Italia. Quali sono gli spunti che vi lascia questo 3-0?
Una vittoria positiva, secondo me. Ci sono cose sicuramente da migliorare. Direi che la prestazione della squadra di Gunes è stata su un livello tecnico veramente basso, ai tratti dell'imbarazzante, secondo me. Io mi aspettavo un po' più qualità. E devo dire che, a parte forse i guizzi di Under quando è entrata nella ripresa, è una squadra che ha offerto veramente poco. E l'Italia, da questo punto di vista, ha sofferto poco o nulla. Per quanto riguarda invece gli azzurri, è stata una buona prestazione, sicuramente meglio nella ripresa rispetto al primo tempo, dove ha faticato, secondo me, a creare grandi occasioni, ha sofferto un po' la densità della squadra ospite. Invece nella ripresa abbiamo visto anche un centrocampo che è salito di livello, e secondo me è stato anche un piccolo aggiustamento tattico importante da parte di Mancini, perché nel primo tempo, nelle rotazioni della catena destra, quindi Florenzi, Barella e Berardi, vedevamo spesso Barella ricevere molto largo con Berardi che veniva a giocare più centralmente. E invece nella ripresa abbiamo visto Di Lorenzo spingere di più da quel lato, fare comunque il terzo centrale in costruzione. Abbiamo visto Berardi rimanere più largo e soprattutto Barella accentrarsi e venire a giocare tra le linee. Questo è stato fondamentale, secondo me, in occasione dei primi due gol, in cui lui ha ricevuto un passaggio alle spalle del centrocampo turco.
Sì, anche secondo me il cambio con l'inserimento di Lorenzo è stato un cambio positivo, tra l'altro un cambio abbastanza sorprendente, perché io lì per lì non me lo aspettavo. Cioè, io avrei fatto semmai un cambio diverso, però alla fine ha avuto straragione Mancini con un ottimo ingresso di Lorenzo, che ha dato più spinta e anche più intensità, secondo me, rispetto a un Florenzi che era stato un po' più moscio fin lì, con all'inizio che rimaneva più bloccato, poi nella seconda parte del primo tempo ha spinto un po' di più, però senza mai dare quel guizzo e quell'intensità e quella qualità che probabilmente serviva all'Italia. Oltre a questo, secondo me, l'Italia ha fatto una grandissima prestazione dal punto di vista difensivo, perché, ok, ci sono dei demeriti della Turchia, come hai detto te, che è stata francamente imbarazzante in fase di possesso, però ci sono anche dei meriti dell'Italia, da una parte nella pressione alta, perché ok, la Turchia cercava sempre di lanciare lungo, però in alcune situazioni provava a giocare palla a terra, ma l'Italia ha sempre aggredito molto bene con la prima linea, con Barella che spesso si alzava al fianco di Immobile a dare intensità là davanti. Poi anche a centrocampo, secondo me, hanno gestito bene queste situazioni, Jorginho in primis, che come sempre ha letto bene le linee di passaggio avversarie, e poi anche in difesa, Chiellini e Bonucci hanno giocato una partita ai limiti della perfezione, e alla fine la Turchia ha chiuso questa partita con appena due tiri, di cui uno, quello praticamente nel finale di Burak Yılmaz. Credo che questo dato più di tutti dica il dominio che l'Italia ha avuto su questa partita. Io ricordo a chi ci sta ascoltando in diretta che se volete interagire, fare domande, commenti, noi siamo ben felici di rispondere. Giro la parola a Mick. Mick, cosa vuoi aggiungere su quanto abbiamo detto e chi è stato secondo te il migliore in campo?
Ma guarda, sono d'accordo con quello che avete detto. Io ho guardato soprattutto la Turchia nel primo tempo. Devo dire, nel primo tempo aveva fatto comunque una buona prestazione dal punto di vista difensivo, perché era riuscito a chiudere ottimamente tutti gli spazi centrali, aveva fatto una fase difensiva di non possesso piuttosto europea, perché comunque la linea non era sempre troppo schiacciata, hanno cercato di effettuare un blocco medio senza dare troppa pressione in avanti, ma chiudendo tutte le linee di passaggio. In particolare è stato molto bravo Yokoslu, il numero 5, che praticamente ha agito da libero davanti alla difesa e chiudeva costantemente tutti gli spazi. Ma un po' tutti
credo erano... Abbiamo una slide in merito. Io avevo fatto una slide a fine primo tempo. Che...
Sì,
Se
adesso
Gab può gentilmente condividerlo.
ci proviamo, intanto Mick vai pure avanti.
No, e quindi diciamo la prestazione del primo tempo dell'Italia, l'Italia ha avuto dell'occasione anche nel primo tempo. La prestazione nel primo tempo ci ha fatto un po' preoccupare perché sapevamo, insomma, entrando in questo europeo, che uno dei punti deboli della nazionale di Mancini poteva essere a questo livello l'attacco. Infatti, soprattutto Insigne, ma un po' anche Immobile sono venuti meno nei primi 45 minuti. Ed è mancato anche il gioco sulla destra, perché praticamente ci sono state queste idee di Mancini di mettere Berardi, perché Berardi doveva scambiarsi con Barella. Sappiamo che Barella nell'ultima versione dell'Inter tendeva ad allargarsi, a accoppiarsi con Hakimi. Infatti molte volte abbiamo visto Barella che si allargava e Berardi veniva dentro, però il gioco è stato quasi tutto sulla sinistra con Spinazzola. Nel secondo tempo invece c'è stato questo cambio intelligente di Mancini, anch'io avrei messo magari Chiesa al posto di Berardi. Invece Mancini ha cambiato la costruzione, ha abbandonato la costruzione a tre, ha messo una costruzione con i due centrali e basta, e praticamente ha iniziato a spingere anche a destra, perché ha messo un terzino di spinta, ha tolto Florenzi che era bloccato, ha messo Di Lorenzo, e praticamente l'Italia ha sfondato anche da quella parte e ha dominato nettamente il secondo tempo. Mi ha deluso la Turchia, perché comunque guardando i giocatori che hanno in rosa, secondo me poteva provare a fare un gioco un po' più propositivo, al netto che questa era la prima partita contro una squadra che giocava proprio anche in casa. E per quanto riguarda l'Italia, credo, insomma, il migliore in campo, ci sono stati diversi giocatori che hanno giocato bene, penso a Giorginio, a Chiellini, che tu hai già citato, ma credo che forse la palma del migliore, soprattutto per il primo tempo, spetti almeno personalmente a Spinazzola.
Diciamo che ha fatto la classica partita di Spinazzola in questa stagione, cioè nel complesso positiva con tanti spunti, tanti dribbling, però alcune volte un po' come dire si incartava un po' su se stesso, magari un giocatore mancino da quel lato, considerando che Insigne viene a giocare dentro il campo, in alcune situazioni farebbe più comodo, però concordo con te che Spinazzola ha giocato bene, io se dovessi scegliere il mio migliore in campo però direi Jorginho che secondo me ha giocato una partita nel complesso un po' come dire silenziosa, no? Magari non tanto applaudita da chi commentava la gara in TV o da chi la commentava sul web, però secondo me ha giocato una partita di una precisione tecnica impressionante, poi come accennavo prima anche difensivamente ha fatto un buon lavoro. Charlie, chi è il tuo MVP?
Però Jorginho, scusa, la stava combinando abbastanza grossa su quell'azione nel secondo tempo, quando ha perso palla contro un Der, che c'è stato il tiro poi mezzo deviato da Spinazzola. Però sì, a parte questo, è stato molto bravo nella gestione della palla. A me è piaciuto molto anche la prestazione di Locatelli, il gran passaggio che ha fatto in occasione
Vero.
del primo gol, il passaggio alle spalle del centrocampo turco. Come detto, la prestazione di Barella è cresciuta, non so. Guardando le azioni dei gol, sono più portato a premiare Barella, perché secondo me è stato proprio quello, la mossa, diciamo, che ha dato un po' la svolta a questa partita e ha permesso finalmente di scardinare una Turchia che comunque, secondo me, nel primo tempo, soprattutto nella seconda parte del primo tempo, quando ha iniziato a difendersi bassa, tendeva a concedere qualcosina tra le linee, perché il mediano, ok, si abbassava praticamente in linea coi centrali, quindi era spesso quasi una linea a 5. Quindi c'erano le situazioni in cui l'Italia magari poteva verticalizzare, però poi mancava sempre lo spunto, la brillantezza per la giocata successiva, magari il passaggio decisivo, comunque una situazione che potesse creare presupposto per il tiro. Quindi io dico Barella come MVP. Sono un po' più negativo su Spinazzola. A me Spinazzola non è piaciuto tantissimo. Comunque la sufficienza gliela do. Credo che nel primo tempo lui e Insigne siano stati veramente ridondanti. Insigne in particolare, gol a parte. Nel primo tempo, secondo me, è stato forse il peggiore in campo per l'Italia, perché ha faticato a trovare la posizione, veniva spesso a giocare largo sulla sinistra e, come hai detto te, con Spinazzola e Insigne, che sono due giocatori destrossi, da quel lato lì era un po' ridondante, secondo me, la manovra dell'Italia. Ha fatto anche i suoi classici tiri a girare, ne ha fatti 4-5, mi sembra, alla fine è riuscito a segnare
Un
comunque.
centinaio, alla fine uno è entrato.
E tra l'altro con un errore abbastanza grave, quello nel primo tempo, dove aveva anche, diciamo, porta libera quasi.
Sì, però nel secondo tempo sicuramente entrambi sono cresciuti. Poi spenderei anche una parola veloce sulla prestazione di Immobile, che secondo me nel secondo tempo ha attaccato un pochino di più la profondità. Nel primo è stato un po' troppo fermo, secondo me. Credo che l'unico degli azzurri nel primo tempo che si è proposto abbastanza bene in profondità è stato Berardi, soprattutto nei primi 5-10 minuti, quando c'è stata un po' una fase di equilibrio a livello tattico, a livello del contesto. Poi nel secondo tempo sicuramente ha attaccato un po' di più la profondità. Secondo me questo farebbe comodo appunto a una squadra come l'Italia. Per il resto, e poi lascio la parola a voi, e alla fine è stata un'Italia, soprattutto per come ha giocato nel secondo tempo, sulla falsa riga di quello che io personalmente mi aspettavo. C'è cioè una squadra che quando è riuscita ad andare in vantaggio poi ha trovato diciamo la tranquillità anche a livello emotivo per giocare in scioltezza e sicuramente poi è riuscita a mettere in cassaforte questi 3 punti.
Sì, Easy 9 ci chiede un giudizio sul cambio Florenzi di Lorenzo. Abbiamo già parlato all'inizio. Comunque, ripetiamo brevemente quello che abbiamo detto. Sicuramente un cambio che non ci si aspettava nessuno di noi tre, però nel complesso è stato un cambio positivo che ha funzionato perché di Lorenzo ha fatto sicuramente una prestazione migliore rispetto a Florenzi. Ha dato sicuramente più intensità, più spinta, più sovrapposizioni rispetto all'ex terzino del Paris Saint-Germain. Perché comunque ora Florenzi tornerà
Soprattutto,
alla Roma, poi vedremo se verrà ceduto altrove. Scusa, Mick, vai pure.
no, dicevo, soprattutto ha dato simmetria alla squadra perché nel primo tempo, a parte quel periodo che diceva Charlie, l'Italia ha spinto soprattutto a sinistra, mentre in quella maniera si è trovata di nuovo un giocatore con Barella che a volte rimaneva dentro, Berardi che poteva tagliare dentro, aveva uno che poteva dare ampiezza, quindi Berardi non era costretto a stare per forza largo a dare ampiezza come nel primo tempo, ma poteva anche lui venire a giocare dentro dove gli compete, dove gli riesce meglio, perché comunque l'ampiezza veniva presa da Di Lorenzo. Di Lorenzo ha arato il campo su quella fascia e così l'Italia, oltre che a sinistra, era in grado anche di far male a destra. È stata una mossa, credo, anche soprattutto per dare ampiezza, visto che comunque centralmente si faceva fatica a trovare linee di passaggio nel blocco turco. Passando invece esternamente dalle due parti, insomma, alla fine, quelle erano le zone, d'altra parte lo sappiamo, una coperta corta, no? Se copri bene il centro, lasci aperti gli esterni e Mancini è stato bravo a fare questo cambio in attesa.
Sì, su Berardi aggiungo però che nel primo tempo un paio di volte ha fatto i tagli più verso l'interno e anche verso la sinistra per ricevere i filtranti. Per esempio, mi ricordo che ha fatto lui il passaggio chiave per il tiro sprecato da Insigne e anche un cross da sinistra per un colpo di testa di Immobile poi mandato fuori. Comunque, sì, chiaramente riceveva più largo, però alcune volte ha fatto anche dei tagli interessanti verso il centro e verso centro-sinistra. Infatti, se uno guarda la heatmap, ci sono alcuni tocchi del giocatore del Sassuolo in quelle posizioni. Cosa vi aspettate da Mancini per la prossima partita? Secondo me confermerà l'11 titolare, però voi cosa credete che succeda?
Io penso che grosso modo confermerà l'11 di base, forse qualcosina cambierà sugli esterni. Alla fine c'è sempre un po' il nostro ballottaggio per il terzino sinistro e anche per lo slot di esterno destro. Secondo me, sicuramente Insigne verrà confermato, credo anche Immobile comunque. È probabile magari che vedremo uno switch per quanto riguarda il terzino sinistro, magari giocherà un po' di più con Emerson che è un terzino di spinta. Considerando anche che il Galles comunque è una squadra che si difende bassa, comunque molto più bassa rispetto anche a quanto ha fatto la Turchia, ci sarà bisogno, secondo me, di occupare meglio l'ampiezza da questo punto di vista. E poi a livello di centrali, sì, bisogna vedere più che altro il Galles chi schiera, perché non hanno in effetti un centravanti di ruolo, o meglio, tendono a giocare con 3 giocatori di brevi linee come James e Wilson e poi Bale, che bisogna vedere come sta a livello fisico. Però comunque una squadra che giocherà per lo più in contropiede, ecco, questo mi aspetto.
Esatto, diciamo che rispetto alla Turchia è una squadra che è più propensa ad attaccare in contropiede, sfruttando soprattutto le conduzioni di Bale, come anche ha scritto Sisi9 nei commenti. Mick, ti giro una domanda di Mickey Chip. Chiesa per Insigne, come la vedete, vista la partita di stasera?
Ma guarda, vista la partita di stasera, lo vedrei bene perché comunque Insigne è comparso in campo intorno al 78esimo, cioè per 75-78 minuti, cioè si era visto ma negativamente, cioè con quelle occasioni sprecate, continui tiri a giro, giocate non granché. Però siamo all'inizio del torneo, siamo alla seconda partita e Insigne è un elemento importante nella squadra di Mancini, l'abbiamo visto a volte anche abbassarsi nel mezzo spazio, però un po' più in basso per agire un po' da regista, come ha fatto anche nel Napoli di Gattuso in alcune occasioni. Cioè, questi tornei si reggono anche sull'equilibrio del gruppo, che già di per sé è tanto ampio perché ci sono 26 giocatori. Io spero e credo che Mancini abbia comunque già dato delle direttive anche a livello gerarchico. Poi le gerarchie possono cambiare, però rischi di perderlo se non lo fai partire subito titolare, lo devi fare entrare in forma perché comunque è un giocatore che come tutti speriamo, quando l'Italia arriverà alle fasi di eliminazione diretta, è un elemento importante. Non dico sia il Baggio o nel 94 il Vialli del 90, sono giocatori completamente diversi, hanno anche una caratura, una classe diversa, però l'importanza nell'economia del gruppo e della squadra è quella, insomma, quindi non ti puoi permettere di perderlo. Se ha fatto una partita un po' sottotono, gli devi dare fiducia nelle prossime.
Sì, poi magari se l'Italia vince la prossima col Galles, poi scusate, sì, la prossima, poi si può fare un po' di turnover nell'ultima partita. Allora, Turi Quasimodo ci chiede, considerando le nazionali di seconda fascia, chi potrebbe mettere in difficoltà costringendo a una prestazione come quella del primo tempo di oggi?
Intanto pensiamo a superare questo girone, secondo me, che è la cosa più importante. E non saprei in realtà, perché comunque, per come è strutturato anche il tabellone dell'Italia, se dovesse arrivare, che ne so, realisticamente agli ottavi o ai quarti, non dovrebbe incontrare squadre, ecco, di seconda fascia, dovrebbe incontrare
Scusa, Cialè, ti interrompo che
squadre
Sisinove ci fa notare giustamente che mercoledì è con la Svizzera, non col Galles.
di...
Col
Ok.
Galles è domenica prossima. Infatti, avevo un po' il dubbio, però non sono stato a controllare
No,
comunque.
mi sono confuso perché leggevo qui nei commenti che facevano riferimento a Bale,
Sì,
quindi
vabbè,
non so per quello mi è venuto da pensare.
non prendiamocela con chi ci ascolta.
Dai.
Errore nostro, comunque.
No, comunque non saprei. Credo che intanto in generale vedremo un canovaccio abbastanza simile a quella di stasera, cioè l'Italia che fa tanto possesso palla, perché anche per come giocano altre squadre. Sono
Sì,
squadre
sì.
per lo più che tendono a, diciamo, attaccare in ripartenza piuttosto che prendere l'iniziativa del gioco. Quindi non saprei. Poi anche guardando le squadre di pari livello, forse comunque superiore livello, forse Francia e Portogallo nelle fasi finali sono quelle che tendenzialmente difendono più basse anche per caratteristiche. Il Belgio comunque è una squadra che tendenzialmente prova a pressare alto. Anche la Germania, comunque, con loro, nonostante difenda con un blocco medio, nelle prime situazioni prova a pressare alto. Sono squadre comunque aggressive da questo punto di vista. Bisogna vedere poi cosa succederà perché il torneo è ancora molto lungo. Col caldo e tutto quanto, credo che vedremo meno pressing col passare delle partite. Quindi, intanto, l'Italia, secondo me, ha fatto bene a giocare su questi ritmi. Credo siano importanti anche da questo punto di vista le rotazioni di Mancini, no? Per dare un po' più di intensità ed energia alla squadra in certe zone.
Sì, assolutamente. Diciamo che inverto le due partite che ho detto prima, però secondo me non farà tanto turnover nella prossima con la Svizzera e poi semmai dopo 6 punti in 2 partite potrebbe fare un po' di più turnover nella terza col Galles. Charlie un pochino ha già risposto a questa domanda, però la giro anche a Mick. KRimb10 ci chiede, pensate che riusciranno a tenere la regressione alta per tutto il torneo?
Come dice il suo nickname, questa è una domanda da 10, perché effettivamente oggi l'Italia è stata quasi perfetta, sia in pressione che in riaggressione, perché la Turchia non è quasi mai riuscita a uscire dalla prima pressione. L'unico tentativo era attraverso questi palloni lunghi, soprattutto dal portiere, ma per il resto non è mai riuscita a uscire dalla prima pressione azzurra. Questa è una bella domanda, perché andando avanti con il torneo, come ha detto Charlie, la stanchezza di una stagione, soprattutto una stagione lunga in questa maniera, con partite ogni 3 giorni, potrebbe farsi sentire e questo potrebbe essere un problema perché quando andrà a incontrare squadre importanti che hanno velocisti davanti come la Francia e il Portogallo, se non riesce a fare bene la riaggressione, e poi in campo aperto la qualsiasi difesa, anche la nostra, può soffrire, diciamo. E quindi sarà interessante da vedere. Questo è sicuramente un problema che verrà nelle prossime partite.
Neri Keck ci chiede, non sarebbe stato meglio se Chiesa fosse entrato prima in campo? Diciamo che penso che tutti e tre valutassimo l'opzione di inserire Chiesa come, diciamo, prioritaria. Poi però visto come l'Italia è entrata nel secondo tempo e come ha giocato i primi 15-20 minuti, secondo me ci sta il fatto che si è entrato verso la fine, perché comunque stavano giocando tutti bene là davanti, quindi ci sta la scelta di Mancini secondo me. Something Left 82 ci chiede, la Turchia me l'aspettavo più coraggiosa in palleggio, cosa ne pensate? Beh, direi proprio di sì, non so voi.
Sì, no, come ho detto all'inizio, è stata una Turchia personalmente molto deludente a livello tecnico. Come ha detto Mick, le situazioni per lo più partivano col portiere Shakir, in alternativa si provava a far uscire palla con Soyuncu, che nonostante sulla carta fosse il migliore dei due centrali, mi è sembrato molto in affanno nel gestire la palla, ha fatto tantissimi errori, da questo punto di vista. Fondamentalmente hanno provato ad attaccare innescando Burak Yilmaz, che è stato ben contenuto dalla retroguardia dell'Italia. Mi aspettavo qualcosa in più da Çalhanoğlu e da Yazici, che secondo me si sono visti poco. Mi aspettavo soprattutto che il turco, il centrocampista del Milan, si smarcasse un po' di più in zona centrale, magari abbassandosi, venendo un po' ad aiutare la squadra a inizio azione, visto che Yazici partiva molto defilato a inizio azione. È stata appunto una Turchia molto, molto deludente da questo punto di vista. E poi anche nella ripartenza è stata meno pericolosa di quella che io probabilmente mi aspettavo. Credo che se Gunay farà dei cambi, sicuramente vedremo un Der da titolare nella prossima partita. Quindi questo quantomeno potrebbe essere una mossa importante anche per dare un po' più vivacità a quel reparto lì che, ripeto, stasera veramente ha fatto una partita imbarazzante, secondo me.
No, no, io sono d'accordo, soprattutto insomma anche Karaman è stato sacrificato, ora capisco è stato messo anche per motivi per la fisicità, comunque è stato sacrificato un po' sulla destra per provare a contenere Spinazzola, cioè mi aspettavo, devo dire la verità, non ho osservato tantissimo la Turchia, insomma non è che la conosco benissimo, conosco i giocatori più che la nazionale, però devo dire qualche lancio lungo per cercare di colpire subito alle spalle Chiellini e Bonucci, me l'aspettavo, però mi aspettavo che in qualche momento, soprattutto avendo Çalhanoğlu e poi dopo quando è entrato Under, provassero comunque a consolidare il palleggio, soprattutto quando sono andati in svantaggio in zone più avanzate per cercare di servire meglio il Mazza. Il Mazza è stato annullato bene, come ha detto Charlie, però ha avuto anche delle pallacce, cioè praticamente
Sì.
non è mai arrivata una palla pulita e quindi non ha potuto giocare anche palla a terra. Ricordiamo che nel Lilla comunque lui fa soprattutto questo lavoro, viene incontro, scambia con gli altri, è un giocatore associativo, ma qui fra lui e i centrocampisti c'erano sempre 30 metri, quindi insomma era un po' difficile, ecco.
Mickey Chip, vedo che ci chiede, Locatelli un po' timido all'inizio, poi in crescendo, sì, siamo assolutamente d'accordo, la ripresa ha giocato nettamente meglio che nel primo tempo, potrà diventare fondamentale per il diario del mancio tra lui e Jorginho, vista l'assenza di Verratti per il momento, ci aspettiamo grandi prestazioni, beh, sicuramente al momento è un giocatore importante, vista l'assenza di Verratti, poi se Verratti dovesse tornare, dovesse stare bene il titolare, ritornerebbe lui. Comunque Locatelli è una buona alternativa, sia come slot, diciamo, di mezzala sinistra, quindi al posto di Verratti, anche se poi a conti fatti in fase di possesso si forma una mediana 2, visto che Barella si alza e si imposta con il 3 più 2 di solito, o il 2 più 2 come nella ripresa. Eventualmente Locatelli può anche essere un'alternativa a Jorginho nel caso in cui Jorginho, speriamo di no, però si infortunasse o venisse squalificato o avesse altri problemi. E comunque, sicuramente un secondo tempo, una ripresa molto, molto positiva da parte del giocatore del Sassuolo, con anche un grandissimo passaggio per Barella nell'azione del primo gol. Kaparim 10 ci chiede: secondo voi, nel primo tempo è mancato Verratti nell'ultimo terzo?
Secondo me un pochino sì, perché ho notato che Locatelli a iniziazione si abbassava, diciamo, nello slot liberato da Spinazzola, che è una cosa che fa anche a Sassuolo, tende ad abbassarsi a iniziazione nello spazio che libera o Rogerio o Kyriakopoulos. E quindi da quel lato lì, comunque già con una manovra piuttosto ingolfata da quel lato, con Insigne e Spinazzola che faticavano, diciamo, ecco, ad rendersi pericolosi in avanti. Sicuramente la qualità del giro palla dell'Italia ne ha risentito parecchio, secondo me. Credo che l'Italia è stata poco brava a dare ritmo alla sua manovra, nel senso che con Verratti spesso vediamo questi passaggi, questi tocchi, questo gioco sul corto, no? Che cerca anche di tirare fuori gli avversari per uscire, per creare spazi. Senza Verratti non ci sono stati poi gli scambi sul corto che magari ti potevano aprire un po' più spazi tra la difesa e il centrocampo della Turchia, proprio perché appunto Locatelli stava piuttosto basso all'iniziazione. Poi appunto nella ripresa ha alzato la sua posizione, secondo me, e Mancini appunto è stato bravo a cambiare anche la disposizione dell'altra catena, la catena di destra, quindi in generale i meccanismi sono migliorati, ma in generale tutta l'Italia mi è sembrata migliore anche a livello di convinzione nei propri mezzi. Hanno sbagliato sicuramente meno rispetto al primo, dove ok, la Turchia ha sicuramente sbagliato tanto e questo magari poteva anche aver forzato il contesto, però sicuramente l'Italia, per tutto il possesso palla che aveva, che mi sembra era qualcosa come il 69% nel primo tempo, poteva sicuramente doveva fare un po' meglio, ecco.
Volevo rispondere a due
Certo.
domande che ho visto velocemente, una sempre di CC9, Noi qui, diciamo, comunque sia alla gabbia che al terzo uomo si commenta poco come si dice, il giocatore arbitrale. Diciamo che la... mi dissocio, mi
No.
associamo. Diciamo che la regola ora
Grazie.
è cambiata, ecco, sarebbe carino, però se... insomma, si tenessero le stesse regole, non dico di cambiare, cioè, invece di cambiare una volta all'anno, cioè ogni anno cambiarne, insomma, almeno per 4-5 anni mantenere sempre lo stesso regolamento. Per quanto riguarda Turi Quasimodo, ne parlavamo anche prima, io credo che questa domanda sia in relazione all'atteggiamento che ha avuto proprio la Turchia, perché loro hanno messo Karaman per contenere Spinazzola, quindi per fare una partita di quel tipo, quindi lo hanno anche sacrificato. Con Under avrebbero dovuto fare un altro tipo di partita, cioè una partita un po' più coraggiosa, e quindi credo che probabilmente l'allenatore non se la sia sentita, e col senno di poi però ha sbagliato, perché insomma c'è stato equilibrio nei primi 20 minuti, mezz'ora, ma poi anche se l'Italia ha avuto lo stesso un paio di occasioni, però poi dopo la Turchia non è mai esistita, non ha fatto una partita né offensiva né difensiva alla fine.
Calcio datato che salutiamo, il grandissimo Matteo ci chiede: senza Verratti, senza Pellegrini, il rischio di non avere palleggiatori capaci di ricevere e di incidere tra le linee. Pessina dietro a Cristante, soluzione per stasera o pensate sia effettivamente dietro nelle gerarchie? Secondo me sì, è dietro. Secondo me è dietro.
Anche secondo me è un po' dietro nella gerarchia. Diciamo che comunque Pessina ha un profilo, cioè entrambi in realtà sono profili abbastanza diversi da quelli che ha citato. Secondo me l'assenza di Pellegrini è un'assenza pesante
Sì.
per l'Italia, perché credo che sia
Molto.
nettamente il miglior rifinitore di questa squadra. Quindi, da quel punto di vista, l'Italia ci perde in qualità. A livello di inserimenti con Pessina, qualcosa ci guadagna in più. Con Castrovilli a livello anche di conduzioni in campo aperto, anche se
No,
appunto
secondo me Castrovilli
per come
se
sì.
gioca 10 minuti in questo europeo è già tanto, non voglio...
Adesso
Senza offesa di lui, però dico
gioca
in maniera
la prossima partita titolare, che
Segna
hai
tre gol.
gufato. No, comunque sì, credo che da quel suo punto di vista Mancini proverà a sistemare. Intanto credo che il centrocampo che ho visto stasera sarà grosso modo quello titolare finché Barella non recupera. Io francamente non ho grossa idea di come voglia utilizzare Cristante, perché per quello che ho visto nelle qualificazioni l'ho usato più come vice Jorginho, anche se con Locatelli, diciamo, con Verratti sano in condizione ideale sarebbe stato Locatelli vice Jorginho, però credo che adesso Locatelli con l'infortunio di Sensi passi a mezzala di riserva, ecco. Quindi è probabile che vedremo Cristante davanti alla difesa e Pessina a lavorare come incursore, ecco, per la nazionale.
Gol a parte, come giudicata la prestazione di Immobile, come abbiamo detto prima, abbastanza positiva, dai. Primo tempo c'è stato quell'errorino a inizio con quel tiro sul cross di Berardi che aveva ricevuto un lancio in profondità di Florenzi. Poi però secondo me un po' è cresciuto, chiaramente non una partita clamorosa, però io un 6 più 6 e mezzo glielo do a Mick.
Guarda, diciamo che secondo me è stata una partita, anche se non troppo sopra la sufficienza comunque per il gol che ha fatto. Il gol mi è piaciuto particolarmente perché è stato un gol, nel senso lui è andato proprio, come diceva Charlie, ha attaccato proprio la porta, cioè si è piazzato lì davanti e poi è andato subito sulla palla, sulla ribattuta del portiere, ha segnato, quindi un tap-in alla Inzaghi vecchia maniera. Per il resto però secondo me... non aveva fatto una grandissima partita, e comunque sia lui sappiamo che è un centravanti, al contrario del cognome, è un attaccante, insomma, piuttosto mobile. Bisogna che quando lui lascia la linea per venire a giocare fuori, qualcun altro l'attacchi, perché altrimenti si
Sì.
rischia di avere l'area di rigore troppo svuotata.
Allora, abbiamo altre due domande. Secondo voi chi è il sostituto di Insigne? Questa secondo me era Pellegrini, perché teoricamente Pellegrini poteva fare sia la
Sì.
mezzala sinistra che il vice Insigne. Ora può essere Chiesa che però ha caratteristiche completamente diverse. Può esserlo, se vogliamo, anche Raspadori, che però diciamo, è abituato a giocare con Sassuolo in un'altra posizione. Insomma, non c'è proprio un vero vice Insigne. Mickey Chip ci chiede: avreste chiamato Soriano per Pellegrini al posto di Castrovilli? Io sì, voi?
Io sì, sinceramente.
Ma io avrei chiamato Zaccagni, anche se nella finale di stagione è un po' calato come il Verona, però insomma, come caratteristiche forse poteva essere. insomma, poi è vero che è calato, però ecco, il campionato di Castrovilli rispetto a quello di Zaccagni, pur calato, non è che sia stato, insomma, così superiore, ecco.
Ah
Quindi
no.
magari un giocatore come Zaccagni, che mi poteva fare la mezzala, mi poteva fare volendo anche l'esterno, poteva essermi più utile, diciamo.
Joe Wide ci chiede: ciao a tutti, cosa cambiereste in vista? Io personalmente non cambierei nulla a parte far partire Di Lorenzo da titolare.
Sì, penso che più che altro dovremmo anche vedere come si disporrà la Svizzera. Dovrebbe confermare comunque diciamo il 3-4-2-1, 3-4-1-2 che sta utilizzando adesso con Pekovic, quindi cioè, con una squadra con questi tre centrali appunto in costruzione si difenderà con un blocco medio-basso. Credo che sarà una partita comunque in cui l'Italia avrà senz'altro pochi problemi a gestire la palla in primo pressing, però l'ultimo terzo di campo sarà fondamentale riuscire a giocare un po' in ampiezza, perché comunque loro giocando con 5 difensori ti coprono tutta l'ampiezza del campo. E poi, come ha detto anche Mick prima, è importante secondo me portare uomini in area. Credo questo sia un po' un difetto grosso di questa squadra ancora. Cioè, ha tante soluzioni offensive, però in effetti se consideri una partita con un blocco basso, una difesa schierata, in cui la tua mezzala di inserimento praticamente gioca molto largo sulla linea laterale, ci perde da quel punto di vista, soprattutto se gli esterni non vanno così tanto dentro. Quindi mi aspetto che appunto tenga questa disposizione. Magari sì, far partire Di Lorenzo titolare può essere una buona soluzione, anche per dare continuità, ecco, a quello di buono che hai visto oggi nel secondo tempo. Sì, in generale, più che altro credo che comunque con questi 11 l'importante sia migliorare la qualità della gestione della palla e riuscire ad alzare soprattutto i ritmi nel giro palla, secondo me.
Già.
Ma guarda, io no, volevo dire
Sì,
prima,
vai.
l'unico cambio che penserei di fare, semmai è proprio quello che è stato fatto nel secondo tempo, se si dovesse decidere di impostare con i due centrali e non con i tre, e quindi di attaccare in ampiezza la Svizzera, l'unico cambio. Per il resto darei continuità alla prima squadra, però siccome il campionato è lungo e viene dopo una stagione faticosa, confermerei questa squadra, cercherei di vincere con la Svizzera e poi farei tanti cambi nell'ultima partita per
Sì.
far
Sì.
riposare un po' le prime linee, ecco.
Dicevo, Giammo ci chiede: presterà di più la Svizzera rispetto alla Turchia di stasera? Io non credo, perché anche lei è una squadra, anzi, teoricamente è una squadra più reattiva della Turchia, che poi però si è dimostrata stasera ben più reattiva di quello che era di solito. Allora, io direi che prima di chiudere, visto che non abbiamo parlato nelle puntate normali e possiamo approfittare un attimo qui velocemente, 3-4 minuti, possiamo parlare brevemente della Copa America che inizia domenica sera con la prima gara alle 23 tra Brasile e Venezuela. Copa America che fino ad oggi non si sapeva se sarebbe stata trasmessa in Italia. Io sinceramente ero un po' disperato perché ok, c'è l'Europeo, però anche la Copa è da seguire, soprattutto quando si arriverà alle fasi finali. Copa che avrà una disposizione, diciamo, diversa, perché ci sono due gironi da cinque squadre in cui passano le prime quattro, quindi in pratica si giocano i gironi soltanto per eliminare due squadre, il che secondo me è un pochino assurdo. E poi ci sono i quarti con la prima di un girone che va contro la quarta dell'altra, la seconda contro la terza e così via. La domanda è secca, semplicissima: siete d'accordo con me nel dire che il Brasile è nettamente la squadra favorita per vincere?
Sì, secondo me sì. Risposta
Mick?
secca, no? Dico,
Ah, se vuoi motiva.
no, credo, insomma, si è visto anche la rosa che è uscita oggi, si è vista anche quella dell'Argentina, insomma, credo che il Brasile, anche se qualche perplessità, secondo me potrebbe esserci sulla metà campo, qualcosa sulla metà campo, però insomma mi sembra che abbiamo una potenza di fuoco, insomma, credo sia difficile che gli possa sfuggire il torneo, ecco.
Sì, e poi se guardiamo anche il girone di qualificazione mondiali, dopo in cui si giocano queste appunto 10 squadre tra di loro, dopo 6 partite Brasile ha 18 punti, ha segnato 16 gol, più di 2 e mezzo in media partita, ne ha subiti appena 2. Insomma, una squadra che sta dominando e sicuramente è la favorita, anche se poi naturalmente nella sfida secca può succedere di tutto. E l'Argentina di Scaloni rispetto alla Copa America di qualche anno fa è cresciuta. Sorpresa della Copa America 2 anni fa fu il Perù. Secondo me è un po' difficile dire quale sarà la sorpresa. Secondo me non ce ne sarà nessuna e arriveremo alle semifinali con Argentina, Brasile, Uruguay e Colombia o al massimo il Cile al posto di una tra Uruguay e Colombia. Non so voi.
Se è la Padula che abbiamo visto a Benevento, non so quante speranze abbia il Perù di ripetersi come outsider. No, ce la vedo dura.
Ma io comunque, siccome mi ha generosamente fornito la sua maglia del Benevento, spero che comunque qualche gol lo faccia, così poi potrò sfoggiarla alla finestra insieme alla bandiera italiana, metto la maglietta originale di La Padula del Benevento.
Sempre Turi Quasimodo ci chiede chi arriva ultima nel girone, penso si riferisca a quello dell'Italia. Secondo voi chi arriva ultima?
Ma io ho già fatto questo pronostico, tanto poi verrò sicuramente smentito. Secondo me arriva ultimo il Galles, però dopo aver visto la Turchia oggi potrei rivedere il mio pronostico.
Charlie?
Sì, la Turchia è, storicamente quando va ai grandi tornei o fa benissimo o fa malissimo. Se gioca come stasera ci sono buone chance che finisca come ultima nel girone, però sono più propenso a dire Galles perché la vedo meno forte rispetto a 5 anni fa. Credo soprattutto nei leader offensivi, Bale e Ramsey non vengono da ottime stagioni. Bale sicuramente comunque è abbastanza positivo, Ramsey molto molto deludente. Se riescono quantomeno a riscattarsi questi due, allora possono giocarsi il terzo posto nel girone.
Secondo me invece arriverà ultima la Svizzera, perché dal punto di vista tecnico, secondo me ha meno delle altre due, però chiaramente non credo ci sia chissà che differenza tra le tre, ecco. Saranno sicuramente importanti gli scontri diretti, sperando che l'Italia vinca tutte le partite e chiudi con 9 punti. Io direi che se non avete altre domande possiamo chiudere qua. Vi ringraziamo per chi ci avete seguito in questa prima speciale diretta sul canale Twitch della Gabbia d'Orrico. Ci sentiamo poi nei prossimi giorni, vedremo se faremo un'altra diretta o se magari registreremo una puntata normale, quindi la troverete come sempre su Spreaker, Spotify e... Ah, vabbè, c'è un'altra domanda e allora dai, chiudiamo questa
Possiamo arrivare
domanda
fuori. Io non rispondo, sono scaramantico.
un po' difficile, secca e senza esaltazioni. Mickey Chip ci chiede: possiamo arrivare in fondo? Secondo me sì, però chiaramente ci sono squadre che sulla carta sono più forti, però secondo me sì. Non è facile, però la possibilità c'è.
Diciamo che se arriviamo ai quarti siamo stati bravi, abbiamo fatto comunque il nostro, ma positivamente. Se si dovesse andare più avanti, secondo me vuol dire che abbiamo fatto di più del previsto, ecco.
Sono d'accordo con Mick, cioè, come ho detto anche nella preview, secondo me l'obiettivo realistico è il quarti finale, poi se si arriva ai quarti può succedere di tutto.
Sì, ricordo che se le cose vanno come, diciamo, sono più prevedibili, ai quarti ci sarebbe Italia-Belgio, che sarebbe una bella sfida, una sfida sicuramente tosta per l'Italia, ma naturalmente anche per il Belgio. Io direi che qui possiamo chiudere, vi teniamo aggiornati su Facebook, Instagram e Twitter per quando faremo la prossima puntata, se appunto sarà un'altra diretta o se invece faremo una registrazione normale. Saluto e ringrazio Charles Nuacqua.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
E Michele Tossani.
Ciao, alla prossima.
Ciao.